In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E penso che il Signore ci abbia dato ieri sera una buona ispirazione di crescere, di rendere più numeroso il nostro convegno eucaristico questa mattina, perché credo che abbiamo la gioia, meglio, e anche il dovere più evidente davanti al Signore di ricordarci le molte volte che ha spezzato il pane con noi, non ci ha fatto mancare il pane che è il nutrimento necessario per il nostro cammino, e celebriamo dunque questa Eucaristia cercando di recuperare le dimenticanze, di accentuare il ricordo, di rendere più fervido, più gioioso il nostro ringraziamento e insieme anche la nostra invocazione al Signore per i tanti bisogni che abbiamo.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo 8, dal versetto 14. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano tra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora? Parola del Signore.
Dicevo all'inizio che questa mattina siamo qui più numerosi del solito. Abbiamo pensato che anche da Montesole potessero scendere fin dal mattino per celebrare tutti insieme questa Eucaristia, con cui concludiamo anche questi 3 giorni di incontro. Ma forse questo convegno più numeroso è meritato dal Vangelo, perché siamo arrivati circa a metà della lettura del Vangelo di Marco, e allora va sottolineato che siamo così a metà strada, e a metà strada Cecilia, bentornata, no? E Giovanni Battista, sì. E allora a metà strada della lettura di questo Vangelo, giustamente, adesso passo subito la parola al diacono, ci ritroviamo di fronte a questa domanda di Gesù: ma ancora non comprendete? È bello così, no? Non ci è bastato il cammino che abbiamo fatto, perché non basta mai. E la comprensione, penso poi si intenda la comprensione del mistero di Gesù, è sempre davanti a noi.
In questo brano si intrecciano 2 temi: quello della incredulità dei discepoli, rispetto alla quale Gesù deve fare miracoli su miracoli, e quello del confronto tra questo pane solo, che è un pane unico, e poi capiremo che è un pane azimo, il pane della Pasqua, e rispetto effettivamente a questi altri 2 pani, possiamo dire, lievitati in quest'altro modo che contiene in sé effettivamente i germi della corruzione. Però questi sono i due temi, e poi ci sono due descrizioni. Una è in bocca a Gesù, quando Gesù ricorda ai discepoli i due fatti delle moltiplicazioni, e li ricorda usando soltanto tre parole. Ricorda lo spezzare, quindi il dono della vita, ricorda la folla, cioè l'umanità che è nel cuore di Dio, e ricorda le ceste degli avanzi, cioè la sovrabbondanza del dono. E poi l'altra descrizione, che è in parte di Gesù e in parte di Marco, che riguarda invece questi discepoli, che dimenticano, che hanno il cuore duro, che hanno occhi ma non vedono, orecchie non odono, che non capiscono, non ricordano perché non hanno capito, cioè i due eventi delle moltiplicazioni gli sono scivolati addosso, è come la pioggia su un impermeabile. E allora davanti a questi discepoli a Gesù non cadono le braccia, ma si direbbe si rimbocca le maniche, e questo per noi è di grande consolazione.
Solo questo, che sembra che siamo tornati indietro a questo punto del Vangelo, perché ricompare questa frase, cioè che Gesù rimprovera ai discepoli di avere occhi e non vedere, avere orecchi e non udire. Sembra essere tornati a quella prima parabola nella quale Gesù ha indicato che questo è il problema di fondo, insomma. Quando aveva ammonito i discepoli che se non avessero compreso quella parabola non avrebbero potuto comprendere tutte le altre. E qui il cuore dei discepoli è accecato, come dice il testo, cioè proprio è un non vedere quello che viene loro rimproverato, e non vedere tutto ciò che è avvenuto davanti ai loro occhi, che avrebbe invece dovuto aprire loro il cuore, la comprensione di ciò che il Signore aveva operato. Colpiva anche come inizia con questa frase: avevano dimenticato. E cioè la memoria è fondamentale per comprendere Gesù e il suo operato.
Ma sembra veramente di ripercorrere un po' le tappe del deserto, quando Israele camminava nel deserto e ogni tappa si induriva. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E quindi rileggo anche il testo che abbiamo tante volte recitato in questi capitoli, perché Marco sottolinea molto come i discepoli, malgrado i segni, malgrado tutto quello che stanno vedendo, sono ancora ciechi. Allora, l'aveva citato da ultimo anche Stefano Lodi, dice Isaia al capitolo 42, dal versetto 18, sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come il messaggero che io invio? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è cieco come il servo del Signore? Hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione. Hai aperto gli orecchi, ma senza sentire. Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge grande e gloriosa. Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono rinchiusi in prigioni, sono divenuti preda e non c'era un liberatore, saccheggio e non c'era chi dicesse restituisci. Chi fra voi porge l'orecchio a questo? Chi fa attenzione e ascolta per il futuro? Eccetera. Potrebbero citare anche altri passi, anche ritornare sul Deuteronomio 8, è sempre molto bello.
si direbbe che Marco, a differenza di tutti gli altri evangelisti, insiste in modo assoluto, da principio alla fine, a sottolineare l'incredulità dei discepoli, persino alla risurrezione. Tant'è vero che ci sono due narrazioni della risurrezione. La prima dice appunto che non credono le donne spaventate, non dicono niente a nessuno perché hanno paura, e poi si aggiunge un secondo racconto della risurrezione che, per quello che ricordo, non è di mano di Marco, non so, forse mi sbaglio. E c'è anche una giustificazione che è posta alla fine del versetto 8, in cui si dice che tutte le cose sono state intorno a Pietro, sono state annunciate. Dopo questo Gesù, dall'Oriente fino all'Occidente, ha mandato l'incorruttibile annuncio dell'eterna salvezza, eccetera. È una nota che è aggiunta dopo, però ciò che si sottolinea è l'assoluta incredulità dei discepoli, che sembrerebbe quasi insuperabile. Ed è questo un grande aiuto anche per la nostra fede, così come sarà quella di Tommaso, che crederà dopo di aver toccato.
Così voglio sottolineare una piccola cosa così testuale, nel senso che il versetto 14 presenta la situazione, diciamo così, secondo quelle note che ci aveva insegnato a fare Marcheselli, è un po' un'intrusione dell'autore, che dice qual è la situazione in cui ci si trova in questo momento. Poi c'è il versetto 15. Adesso io non so come sia, non ho sotto il greco. Comunque la frase che dice su fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode, mi sembra che non dipenda immediatamente dal versetto 14, ma dipenda da quella situazione di prima, cioè dal fatto che i farisei avevano quella frase che aveva appena detto, perché questa generazione chiede un segno. Secondo me il versetto 15 continua quella riflessione che Gesù aveva cominciato e che i discepoli avevano ben udito. Ma i discepoli a questo punto cominciano a discutere perché non hanno pane, perché sappiamo dal versetto 14 che avevano un solo pane. E a questo punto allora i due discorsi si intersecano. Si intersecano nella nuova, diciamo così, iniziativa di Gesù, il discorso prende il taglio: perché cercate, perché discutete che non avete pane? E in questo senso è molto simile, da questo punto di vista, se è giusta questa ricostruzione, è molto simile a quella del versetto 12, perché questa generazione chiede un segno. È molto simile perché appunto è, come diceva un po' Carlo, è proprio lo sforzo, l'impegno, l'amore di Gesù per aprire gli occhi, che è appunto poi come l'ultimo, la pericope di domani, questo continuo e ripetuto impegno di Gesù ad aprire gli occhi per vedere la realtà, una realtà che però è poi quella che si vede, è quella che c'è un solo pane sulla barca per 15 persone. E come si fa? Bisogna credere che Gesù è il pane.
Sì, per andare avanti mi sembra, e davvero come è posto in questo Vangelo il miracolo dei pani, davvero è una cosa, sembra che sia una cosa fondamentale, perché già ieri avevamo visto che dopo il miracolo dei pani era stata posta la domanda dei farisei del segno dal cielo, senza capire che il segno dal cielo era lui, era Gesù. E per quel che riguarda i discepoli, già al capitolo settimo aveva detto, dopo che il vento era cessato, aveva detto non aveva, il cuore era indurito e infatti non avevano compreso il fatto dei pani. Quindi davvero il fatto dei pani è una cosa fondamentale e mi sembra importante nel brano di oggi. Mi ha colpito il modo in cui il Signore pone la domanda, dice: non vi ricordate? E dice che ha spezzato il pane, che l'ha dato ai 5.000 e poi ai 4.000, però mi pare che l'accento sia posto su quante ceste colme di pezzi avete portato via. Mi è rimasta impressa questa cosa e loro devono rispondere a questo, non tanto a quante persone ha sfamato, ma quante ceste hanno portato via nonostante ci fosse tanta gente e loro avessero così poca roba. E allora questa cosa qui mi ha fatto pensare che sì, il Signore vorrà porre l'accento sul, perché la nota della Bibbia di Gerusalemme parla dei bisogni materiali che il Signore può benissimo soddisfare, ma secondo me qualcosa di molto di più mi è sembrato, ecco, qualcosa che riguarda tutta la nostra vita, tutta la nostra vicinanza al Signore, Lui che vuol rivelarsi, vuol farci capire chi è e farci star tranquilli. E infatti da domani comincerà a spiegare chi Lui è, ecco, con il cieco e guarito e poi anche con la passione.
Nel capitolo precedente ci eravamo un po' sorpresi del fatto che molta era la folla che era accorsa a Gesù anche da lontano ed era stata un giorno intero insieme con Gesù e Gesù non aveva messo nel conto di venire incontro a quello che presumibilmente già alla fine del primo giorno era una necessità, quella cioè di potersi sfamare. E si era arrivati al secondo giorno e anche al secondo giorno non aveva fatto niente e ha lasciato passare ancora un terzo giorno, cioè ha messo la folla in una condizione estrema, estrema di debolezza, estrema di fame, no? Sapendo che poi alla fine interviene sfamando, si poteva dire c'era proprio bisogno di aspettare tre giorni, di arrivare proprio un po' al limite delle forze. E infatti appunto quel giorno, leggendo questo brano, si sottolineava proprio questo: sì, è proprio vero, Gesù l'ha fatto intenzionalmente. A volte lascia che la nostra situazione arrivi al limite. L'abbiamo visto anche con Lazzaro, no? È malato, ha indugiato, e lì è andato ancora più avanti nel permettere che le cose arrivassero proprio al limite più estremo, quasi della irrimediabilità. Qui si sembra che avvenga qualche cosa che completa, ecco, questo piccolo richiamo che abbiamo fatto, no? Cioè ancora una volta qui abbiamo i discepoli, ancora una volta si sale sulla barca, adesso il versetto, il salmo responsoriale che ha cantato Chiara diceva: la sapienza siede sul trono. Il trono richiama qualche cosa di fermo, di stabile, di sicuro. Chi è sul trono direi che rappresenta il massimo, ecco, possiamo dire, di sicurezza, di stabilità, di possibilità di intervento, di cose che ha in mano, no? Tiene le file della storia e degli eventi nelle sue mani, no? Ecco. La nave direi che suggerisce il pensiero contrario, no? Cioè di trovarsi, certo, sì, finché la barca sta sul mare e in qualche modo i venti sono favorevoli, il mare è calmo, per quanto sia un mezzo di trasporto di per sé un po' ondeggiante, però ancora va bene, però basta poco, no? Adesso questa mattina, come diceva Sandro, abbiamo dovuto scendere 3 o 4 volte per togliere alberi o rami dalla strada, perché la tempesta notturna in un quarto d'ora aveva fatto dei disastri, no? E quindi sono sulla barca e i discepoli ancora una volta sono colti nel mettere l'occhio, l'attenzione su una situazione di indigenza che hanno procurato per dimenticanza. Questa volta si prendono anche un po' la colpa loro, dice: non ci abbiamo pensato, dovevamo pensarci. Però c'è uno stato di indigenza, nel senso che insomma c'è una traversata da fare, ci vorrà del tempo, non si sa che cosa succede, non si sa che ora si arriva, eccetera, no? E a questo punto sembra che il Vangelo voglia dire che quando ancora una volta si permette di arrivare a quella condizione, che è una condizione in cui non si sa bene come rimediare con le proprie mani, bisogna ricordarsi che ci sei già passato, o magari sei già passato in situazioni anche più al limite di questa qui. E siccome, se ti ricordi bene, ricordi che cosa è successo, ricordi che nonostante che abbia permesso che tu giungessi a quella situazione limite di indigenza, di necessità, poi è intervenuto, ed è intervenuto bene, è intervenuto alla grande, bisogna ricordarsi quando di nuovo sei un po' in ginocchio. Perché l'ha fatto apposta quella volta, no? Perché si mantenga questo ricordo, che è poi il ricordo che sconfina nella fede, sconfina nella certezza che se l'ha fatto una volta, non è per caso che ti mette una seconda volta, una terza volta, una quarta volta, magari in condizioni simili, proprio perché tu possa una prima volta scoprire quanto è fedele il Signore, una seconda volta riconfermarti quanto è fedele il Signore, una terza volta riconfermarti quanto è fedele il Signore, e così tutto il Vangelo sembra essere una scuola di questo genere, no? Che tu possa di volta in volta alla fine arrenderti di fronte alla evidenza di questo, che è poi la scoperta più grande, quella che può reggere poi tutta la tua vita, qualunque situazione tu ti venga a trovare e qualunque cosa accada.